La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Trattandosi di un brano abbastanza lungo, mi permetto di sfumare per dare più spazio e voce al nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi. Ricordo Stomu Yamashita, l'artista, Poker Dice, il brano tratto dalla colonna sonora del film di cui per l'appunto ci parla Marcello. Ben ritrovato Marcello.
Ben trovato a te Fabrizio, buongiorno.
Allora, un film di fantascienza, l'unica cosa che ho, diciamo, anticipato, il resto lo lascio come sempre alla tua voce e alla tua disamina.
Allora, un film di culto, ecco, un classico film di culto che tuttora, rivedendolo, insomma, anzi forse viene compreso meglio, forse, che allora quando uscì, almeno per quello che mi riguarda. Comunque un film di culto dove abbiamo il nostro grandissimo David Bowie nella parte che lui considererà quella apicale della sua carriera. Cioè lui, anche per album che fece successivamente, per figure che proprio rappresentò sia a livello teatrale che a livello pittorico, si ispirò in maniera quasi straniante a questo personaggio del film L'uomo che cadde sulla terra di Nicholas Roeg.
Tra l'altro, insomma, anticipando un pochettino le riflessioni che di solito accompagnano la seconda metà della nostra rubrica, non credo che ci possa essere attore più adatto a questo ruolo, insomma.
Assolutamente, assolutamente. Infatti la forza del film, che è per la verità abbastanza discontinuo, che richiede più di una lettura, che comunque, insomma, ha sicuramente delle sfasature narrative, la forza è proprio lui, il suo volto misterioso, il vero alieno che cade sulla Terra, cioè praticamente la storia, insomma, è abbastanza semplice, poi viene, ci sono molti intrecci, ma in realtà si riduce a poco. La storia è quella di un alieno che viene sul pianeta Terra, dal momento che c'è una terribile siccità che rischia di portare alla fine il suo pianeta, conoscendo la Terra e anche, se vogliamo, le risorse naturali che la Terra ha, molto più del suo pianeta, viene per procurarsi l'acqua innanzitutto e per vedere, insomma, se è possibile intrattenere, insomma, una qualche relazione positiva, insomma, anche di collaborazione, insomma, con questo pianeta. Non gliene incoglie molto bene, cioè lui viene dopo, diciamo, delle immagini molto suggestive in cui comincia a bere appunto l'acqua in riva a un torrente, tra l'altro capita in America, in una zona abbastanza, se vogliamo, così devastata, abbastanza, insomma, con retroterra, insomma, una vallata che da una parte è molto bella, dall'altra è assolutamente abbandonata, è assolutamente, sembra davvero quasi un territorio spaziale. Comunque lui entra a un certo punto in un paesino e come primo atto chiede di vendersi un anello, gli danno $20 e lui sembra quasi sorpreso, ma in realtà ha una sua dotazione di denaro e molto presto lo mette in circolazione subito, perché contatta, dopo essersi praticamente in qualche modo qualificato con un look che per allora era estremamente moderno, cioè veste totalmente di nero con un cappello nero, quindi quello che diremmo un look dark adesso, si presenta da un avvocato di grido e gli propone, insomma, l'autissimo compenso, perché lui intende aprire delle aziende, diciamo, nel campo dell'elettronica e arricchirsi e, insomma, sostanzialmente arricchire anche lui. La cosa impressionante è che questo avvocato ne parla con degli altri imprenditori e vede che c'aveva 9 brevetti sensazionali, cioè che sarebbero stati in grado di distruggere tutta l'economia, diciamo, delle principali aziende del
multinazionali,
settore,
certo,
delle multinazionali dell'elettricità, della comunicazione, insomma, sostanzialmente, insomma, erano 9 brevetti diversi. E in effetti lui, in poco tempo, dopo diverse strategie di adattamento, il film poi è molto variegato, complesso. Lui, per esempio, la prima volta che cerca alloggio in un hotel di questa cittadina, accompagnato da una bellissima ragazza,
la cameriera dell'albergo,
lei cerca di utilizzare una specie di ascensore a manovella, lui si sente male, quindi lo deve ricoverare nella camera, gli deve prestare delle cure, sempre a base di acqua, perché lui sostanzialmente vuole solo quello.
Sì, e poi lei, tra l'altro, essendo stata così maldestra nella manovra di spostamento di piano, si sente molto responsabile, oltre che ovviamente essere attratta da questo sconosciuto,
quindi
lo veglia, lo accudisce anche fuori dall'orario di servizio.
Sì, stabilisce una relazione, un'amicizia che presto si trasforma in una relazione di coppia vera e propria, insomma, anzi addirittura arriva al matrimonio a un certo punto, a un matrimonio stralunato dove si vede un David Bowie che canta dei salmi in maniera proprio stonatissima, quindi, insomma, è quasi ironico il film sotto questo profilo. Comunque,
David Bowie stonato è
proprio una chicca. Insomma, nella sostanza, il potere economico di questo imprenditore, questo nuovo imprenditore, diventa sensazionale. In particolare chiede di entrare in contatto con uno scienziato, perché nel frattempo si era costruito una specie di mini capsula, perché lui, e ogni tanto nel film sono bellissime visioni di altri alieni, la sua famiglia che fluttua nello spazio, nel pianeta che lui ha lasciato, delle immagini oniriche che sono di grande suggestione visiva,
E poi anche dei flashback in cui si vede appunto la famiglia che lo accompagna verso la missione, insomma.
Esatto, l'accompagna alla missione, e quindi lui crea questa capsula perché comincia a temere di avere difficoltà a rientrare. Quindi chiede a questo Jonathan Bryce, tra l'altro un ottimo Rip Torn, attore, di, insomma, all'inizio non gli dice chiaramente la sua identità, non gliela vuole diciamo confidare, però nella sostanza gli chiede collaborazione scientifica per un viaggio insomma, però di sola andata. Quindi questo si comincia a insospettire, comincia in qualche modo a cercare di capire che cosa succede e cosa non succede. Nel frattempo il rapporto con la sua compagna, che poi diventa la moglie, insomma, come abbiamo detto, diventa sempre più problematico, perché ovviamente i due comunque stanno su pianeti per motivi diversi. Stanno, a un certo punto lui fa anche un grande atto di coraggio, no? Vedendo l'inquietudine di questa ragazza, gli si rivela nella sua vera identità. Lei si terrorizza, però poi cerca di stare lo stesso vicino, addirittura c'è una scena quasi psichedelica dove fanno l'amore, insomma, un alieno e appunto una terrestre. A un certo punto lei fugge inorridita perché vede una specie di liquido gelatinoso sul corpo del suo amante. E nella sostanza che cosa avviene? Avviene che a un certo punto i due comunque si separano. Ci sono pure immagini psichedeliche in cui si scambiano colpi di pistola, ma queste sono invenzioni cinematografiche, in realtà non c'è nessuno che muore. E lui la rivedrà poi alla fine del film sposa di Jonathan Bryce, lui Newton, Jerome Newton. Dopo tantissime vicissitudini, che sarebbe lungo adesso, diciamo troppo lungo delineare, comunque viene contattato sostanzialmente dalla CIA, che comincia a intravedere un pericolo per la sicurezza nazionale, questa capacità imprenditoriale straordinaria.
Sì, perché poi insomma praticamente fa vedere che con il suo arrivo vengono lanciati sul mercato degli oggetti particolarmente innovativi dal punto di vista tecnologico.
Innovazione totale, che poi negli anni 70, insomma, che ancora non era manco pensabile, adesso forse ci si sarebbe fatto meno caso, no? Che siamo nel periodo dell'intelligenza artificiale. Però sostanzialmente era talmente innovativo, talmente sbaragliava tutte le concorrenze. Ovviamente la CIA si mette sulle sue tracce.
Ma non credo solo per questioni legate alle minacce per la sicurezza nazionale, io credo che proprio anche il cartello di tutte le multinazionali che si trovavano spiazzate avranno spinto.
Sì, certo, ovviamente il potere politico e quello economico si saldano e chiaramente spingono appunto i servizi a intervenire. Viene prelevato e tra l'altro viene quasi torturato, insomma, quasi ridotto cieco, quasi cieco, viene insomma reso inoffensivo, cioè lui praticamente è una persona che era la più mite, se vogliamo, dell'universo, e questo il film ci vuole dire. La violenza la subisce in terra e da un certo punto ha davvero problemi a ritornare sul proprio pianeta, perché non ha più neanche il governo, insomma, della propria mente, insomma, è confuso.
Sì, anche perché poi ovviamente essendo stato catapultato negli Stati Uniti, dove c'è un tasso di alcolismo tra i più elevati del mondo, ovviamente la prima cosa, la prima trappola nella quale cade è quella di non bere più l'acqua, ma di attaccarsi alla bottiglia in maniera veramente...
Infatti perde lucidità ed è un finale triste in cui rivede, diciamo, sì, l'ex moglie e Bryce, lo scienziato Bryce, che pure continuava a stimarlo, e nel finale è ancora più triste perché lui è solo in un bar, insomma.
Tra l'altro gli altri invecchiano, lui rimane sempre uguale a se stesso.
Lui rimane sempre uguale, giovanissimo, si vede gli altri vecchi e il film finisce malinconicamente appunto con questo misterioso sguardo di Bowie che rimane impresso.
E poi china la testa quasi ormai rassegnato, facendo vedere la falda del cappello.
Spera addirittura, visto che comunque c'è un disco che parla di lui, un disco che avrebbe inciso, spera che la musica arrivi nello spazio e la moglie venga a sapere dall'altra galassia, che lui esiste ancora, insomma. Quindi praticamente è un film, se vogliamo, molto pessimista, no? Molto pessimista, un film che tra l'altro si crea un'alchimia molto particolare tra il regista e Bowie. Cioè addirittura avevano un appuntamento, un aneddoto interessante, e nell'incontro a Londra, che doveva
entrambi fare, britannici, va detto.
Entrambi britannici, nell'incontro a Londra, che anche se il film poi si svolge negli States. Comunque, praticamente Bowie si dimenticò di un appuntamento e Roig lo aspettò 9 ore in casa. Quando arrivò, insomma, Bowie rimase quasi così imbarazzato, che non aveva avuto intenzione di
offenderlo, certo.
Ecco, comunque lesse il copione e si innamorò immediatamente del copione, lo fece proprio suo. L'unico screzio che ci fu, che i brani che doveva preparare Bowie per la colonna sonora del film erano considerati troppo sperimentali, e quindi Roig, niente, alla fine scelse sostanzialmente Stomu Janashta. Ci sono solo alcuni piccoli accenni della musica di Bowie, che poi finirà in uno dei capolavori più grandi che l'artista inglese abbia mai concepito, che è Low.
Sì, infatti la cosa particolare è che ci sente a un certo punto random, così da un impianto di alta fedeltà che viene messo, sì, in funzione, si sente un piccolo estratto da Wild is the Wind, che è una canzone, esatto, che fa parte di, sì, Station to Station, la cui copertina, sì, non è altro che una foto di scena del film.
Esattamente, esattamente. E tra l'altro, altro aneddoto, quando uscì Low, Bowie ne mandò una copia appunto all'amico avversario Roig, dicendo: ecco, questa era la musica che io avrei voluto mettere nel film.
Talmente dispettito da questo rifiuto che alla fine addirittura lui decide di cambiare manager, perché dice che era per la, sì, sua incapacità che la cosa non era andata in porto.
Esatto, esatto. Tra l'altro nell'immagine di Low vediamo questo alieno, l'uomo che cade sulla terra, con Bowie con i capelli rossi. Quindi lui proprio si identifica talmente in questo progetto, sia cinematografico che musicale, che ne fa praticamente un simbolo proprio della sua esistenza. Lui, tra l'altro, in quel periodo aveva rinnegato Ziggy Stardust, che l'aveva fatto morire poi sul palco, perché era perseguitato dalla figura di Ziggy. Sempre aveva a che fare con lo spazio.
Perché... Sì, però va comunque detto che è molto probabile che il regista lo abbia identificato come papabile per il personaggio del protagonista proprio in virtù di questo precedente, se
ma vogliamo. sicuramente, anche se insomma era già all'apice della sua carriera, era già molto famoso, però sicuramente Ziggy l'ha aiutato poi, ovviamente. Però Bowie cambiava sempre personaggio, a un certo punto lo fece morire e diventò il Duca Bianco, proprio in quegli anni, dopo una severa crisi che ebbe a metà degli anni 70, proprio a ridosso di questo film, dove alcolizzato infatti e pieno di droghe finì in America, a Los Angeles, per un anno circa, e tra l'altro delirava, insomma lui stesso l'ha ammesso, poi addirittura si era avvicinato all'ideologia nazista, sentiva il fascino di quelle simbologie, poi disse: sono guarito, l'ho superato. E appunto con Low dà inizio alla meravigliosa trilogia berlinese, che secondo me forse è uno degli atti più grandi che Bowie ha fatto, ed è proprio dei capolavori della musica contemporanea nel modo più assoluto, e provenendo dall'esperienza di questo film, che in un certo senso l'ha quasi fatto rinascere artisticamente. Quindi lui era estremamente legato alla figura di questo Jerome Newton, questo alieno.
Tra l'altro va anche detto, vabbè, che tra l'altro ci sono due casualità, è proprio così il nome del personaggio tratto dal romanzo di Walter Travis,
sì, Travis, sì, sì.
E, che lui si chiama Thomas, come il Major Tom di Space Oddity. E tra l'altro, tanto per far capire come sono cambiati i tempi e come all'epoca magari non c'era questo consumismo e questo marketing così spinto, Questo romanzo di Walter Tavis veniva ristampato nella stessa collana che era Urania, la classica collana della Mondadori che si occupava di fantascienza, in un'edizione semplicemente con una nuova copertina del vecchio, appunto, della vecchia pubblicazione, che per chi non lo sapesse, Urania era una pubblicazione come il giallo Mondadori che trovavi in edicola, era proprio una forma di letteratura molto popolare e che comunque ovviamente veniva anche un pochettino sottostimata a livello di diciamo di industria editoriale.
Sì, però
in un'altra in un'epoca appunto in cui il consumismo non era così sfrenato, non è che approfittarono,
però era comunque editoria di culto.
Sì, sì, però quello che voglio dire è che immaginando la rock star del momento che diciamo fa di nuovo far parlare di sé perché c'è questo film tratto da un romanzo, oggi come oggi avrebbero fatto un'edizione super lusso di questo libro e ne avrebbero fatto appunto un'occasione per fare i soldi a palate. Invece lì si accontentarono tra virgolette di ripristinare la vecchia edizione aggiornata e semplicemente con una copertina riveduta e corretta, con un prezzo, se vogliamo, anche politico,
certo.
Perché era una pubblicazione da edicola, insomma, da chiosco di giornali, una cosa molto particolare.
Sì, assolutamente. E comunque tracce di questo, insomma, questo bellissimo film, insomma, ripeto, discontinuo, sicuramente difettoso, ma insomma film di culto di Roig, e se l'è trascinato tutta la vita, al punto che dei riferimenti, non solo a Major Tom, più sicuramente a Major Tom, ma comunque anche all'uomo che cade sulla terra, si rintracciano nella sua ultima opera, Testamento, Black Star, che è un capolavoro pure assolutamente della musica, dove lui fotografava la sua morte, lui recitava la sua morte, sapeva perfettamente che sarebbe morto, e ci regala questo capolavoro sempre, dove l'argomento filosofico, che pure nel nostro film non manca, l'argomento spaziale, quindi che è una tematica, cioè c'era la leggenda che addirittura tanti sostenevano, insomma, ovviamente assurdamente, comunque che lui fosse davvero un alieno, no? Cioè che fosse una persona che veniva da un altro mondo, e questo avveniva perché lui aveva in effetti occhi di colore diverso, uno,
ma infatti,
diciamo, celeste, un altro, diciamo, verde.
Sì, perché l'altro era, cioè uno dei due era anche paralizzato per una rissa,
un pugno che aveva il suo migliore amico quando era adolescente, gli aveva dato, e con tutto ciò sono rimasti amici per tutta la vita.
Tra l'altro non ho avuto modo di controllare, perché da qualche parte in cantina credo di averla conservata la copia di Urania, ma non ce l'avevo sotto mano. Perché tra l'altro questa cosa degli occhi anche nella sceneggiatura ha una sua molto importanza, una grande importanza, perché da una parte lui gioca su questo fatto degli occhi così particolari, e quindi ci sono parecchie scene in cui lui si guarda allo specchio, ma poi ovviamente essendo stato, come dire, preparato anche a livello di aspetto fisico per non essere cioè per essere facilmente confondibile nella massa, una delle operazioni che viene fatta è quella di mettergli delle particolari lenti a contatto che producono quell'effetto. Quando poi lui decide di come dire, di gettare la maschera con la sua donna Mary Lou, la prima cosa che fa è si presenta con gli occhi di gatto degli alieni.
Esatto. E peraltro queste lenti vengono, quando lui viene davvero torturato, no, dalla CIA, cioè vengono schiacciate all'interno in modo da fargli perdere.
Sì, gliele bloccano, lui lo dice, me l'avete bloccata, io non potrò più tornare indietro. E lui in quel momento stesso ha la, diciamo, immediata consapevolezza che non tornerà più indietro.
Che non potrà più tornare indietro e che rimarrà prigioniero sulla Terra.
Quindi,
tra l'altro in un destino, insomma, in cui lui non può invecchiare. È un film, insomma, sostanzialmente sulla solitudine.
Tra l'altro il paradosso, Marcello, volendo trovare appunto delle analogie o delle, comunque dei punti di riferimento, è pensare che un altro film, se vogliamo, di, come si dice, science fiction, che vede David Bowie tra i protagonisti, ovvero The Hunger, Miriam si sveglia a mezzanotte, succede l'esatto opposto. Succede l'esatto opposto, cioè lui in l'uomo che cadde sulla terra passa il tempo e non invecchia, mentre invece da vampiro lui nel giro di una giornata diventa un vecchio decrepito, essendo partito la mattina da Baldo giovane, insomma, al punto che la dottoressa Susan Sarandon fa anche fatica a pensare che sia la stessa persona, insomma.
Vero? Sì, infatti. Beh, Bowen ha fatti parecchi di film di culto, anche questo Miriam che hai citato è un film di culto, sicuramente.
Sì, però diciamo che non ha avuto la carriera che questo esordio avrebbe lasciato presagire.
Sì, è vero, perché poi non ha fatto... Beh, fece anche un film bellissimo con Nagisa Oshima, Furio.
Certo.
Insomma, ha fatto un film curiosissimo che andrebbe rivisto, Gigolò. Labirinto, per esempio.
Anche Gigolò ha fatto, ti ricordi?
Gigolò meno riuscito probabilmente.
Tra l'altro ne ha fatto pure uno con Pieraccioni, che insomma è meglio che dimentichiamo.
Sì, che non l'ho visto.
Ma quello penso che se vogliamo bene a David Bowie dobbiamo fare autocensura.
Sì, infatti, chissà perché ha accettato. Vabbè. Comunque, insomma, sostanzialmente questo film ci regala Bowie al suo meglio, insomma, no? I suoi sguardi.
Sì, ma anche semplicemente le sue pose, come si muove, un'eleganza innata che in ogni inquadratura emerge come se fosse veramente una manchen di alta moda, insomma, pur nella semplicità di certi abiti, perché non è mai esagerato nella...
No, sempre misurato. Un mistero, in qualche modo, così, che ci vuole trasmettere, no?
Tra l'altro, sapendo, insomma, rivedendolo ovviamente, si è un po' condizionati da quello che ci si ricorda del film, no? Però sapendo di questo lenta ma inesorabile discesa nell'alcolismo più, come dire, più incontrollato, si fa caso a come lui, prima di appunto di cedere a queste tentazioni, sia comunque circondato da gente che in qualsiasi circostanza, gli uomini di affari, le persone che si incontrano, gli scienziati, fanno dell'alcol come succede in America. Cioè in America tu vai a prendere il caffè e quell'altro già sta col bicchiere, col ghiaccio e il whisky dentro. Insomma.
Vero, sì.
Quindi c'è questa anche visione, forse da britannico, parlo del regista, di una nazione che comunque, diciamo, è come se... già dagli usi e dalle abitudini del quotidiano sia corrosiva e corrompente, tra l'altro, no?
Assolutamente sì, concordo proprio nel modo più assoluto. Beh, Rogue non ci dobbiamo dimenticare anche chi era.
Sì, beh,
era quello che era il visionario regista di a dicembre
a Venezia,
a Venezia
dicembre,
Rosso Shock.
Sì, beh, insomma è un regista di come dici tu, insomma, di vaglia. Ricordiamo anche che ne abbiamo parlato agli inizi della nostra rubrica affrontando Performance, no? Mentre in questo di oggi
parliamo di Performance, sì.
Mentre in quello di oggi diciamo fronteggia una rock star come David Bowie, all'epoca ebbe a che fare con un'altra rock star altrettanto britannica, altrettanto di prestigio come Mick Jagger, certo.
Tutti i film comunque indimenticabili, insomma, anche se non capolavori nel senso cinematografico assoluto, però tutti i film insoliti, tutti i film assolutamente importanti, insomma.
Sì, mai banali.
Come questo. Certo. Che devo dire, rivederlo mi ha giovato, perché non nego che una prima visione mi aveva lasciato più perplesso. Rivedendolo con attenzione, l'ho compreso meglio e l'ho apprezzato di più.
Certo, e va detto così per il piacere del gossip più banale, è che Nicolas Roeg ha spesso avuto a che fare anche nella vita privata con gente di cinema, con donne che lo hanno accompagnato. Sì. Me ne va di ricordare una a me particolarmente gradita, che era Theresa Russell, la Teresa Russell di tanti film, anche di Ken Russell, per l'appunto.
Ken Russell, sì, come no. Un'icona di Ken Russell, attrice importante pure lei.
Allora, Marcello, io volevo fare solo un paio di precisazioni dal punto di vista del cast. Intanto volevo far presente che tu hai parlato ovviamente di Rip Torn, un grande attore che è quello che personifica lo scienziato, che tra l'altro pure lui è come se facesse una redenzione nel corso della sua vita, perché lui parte che addirittura frequenta delle ragazze che hanno l'età della figlia, che neanche frequenta più la figlia, e insomma ne rimorchia una ad ogni simposio universitario al quale viene invitato.
Assolutamente sì. Senza neanche... non sembra una figura, diciamo.
Mentre particolarmente... invece si riscatta, perché se vogliamo è molto più, come dire, anche se c'ha ovviamente, insomma, fa il Giuda in questo caso praticamente. Però insomma,
sì, comunque anche lui è vittima in ogni caso
del
sistema, e quindi tradisce, diciamo, con tutto che lo stimava tantissimo e aveva capito che era un alieno, gliel'aveva alla fine, se l'ha fatto ammettere, comunque lo tradisce anche lui.
Un altro attore che vorrei ricordare è quello che fa la parte dell'avvocato Buck Henry, che si chiama Oliver Farnsworth. Si chiama Buck Henry e invece è...
Buck Henry, sì.
Io me lo ricordo, per esempio, tra i protagonisti del Laureato, è uno di quelli che si complimenta col Dustin Hoffman, che appunto sta indossando goffamente la sua muta da sub nella piscina in California. Ma soprattutto, last but not least, la grande Mary Lou di questo film, che è Buck Henry, me la ricordo molto bene, forse te la ricorderai anche tu, perché è nel film corale American Graffiti la bionda di cui si innamora e che rimorchia il rospo, quello che c'ha la Vespa, insomma.
Come no. Allora sei un pochino più giovane, ma di pochi anni.
Sì, e comunque qui che lei fa la parte un pochettino della provincialotta, è anche, voglio dire, buca lo schermo assai, insomma è una che sicuramente...
È capace, anche nelle sue paure, nei suoi terrori.
E tiene, se vogliamo, bene la scena di fronte ad un cotanto David Bowie, protagonista assoluto, insomma, quindi... Onore al merito anche della coprotagonista.
Il fascino, come dici tu giustamente, il protagonista assoluto, il fascino misterioso di Bowie, che sa rappresentare questa solitudine esistenziale, questo senso della sconfitta. Insomma, se poi ci pensiamo bene, lui non viene per fare del male, no?
No, assolutamente, lui è proprio un simbolo di purezza, lui è un simbolo di purezza, lui si nutre quasi solo di acqua e quindi...
Esatto, lui alla fine è migliore degli umani. Cioè il film ci vuole di questo, cioè i cattivi siamo noi.
E lei soprattutto, al di là dell'attrazione fisica, che sicuramente è il primo come dire, istinto che l'avvicina a lui, oltre diciamo al fascino dell'uomo misterioso del quale non conosce il passato, eccetera, eccetera, però lei è la prima ad apprezzare queste sue qualità di cavaliere senza macchie e senza paura, dalle tante paure, se vogliamo, che però è purtroppo destinato a soccombere di fronte ad una società che lo vuole inghiottere.
A un certo punto lei si inghiottire, scusa, quando lui, insomma, alla fine gli si rivela, però quando lui comincia a fare capire che la relazione non può andare avanti in eterno e non gli vuole dire perché, alla fine lei si arrabbia, minaccia addirittura il suo permesso è scaduto, qui è talmente importante qui in America, insomma, che lui le si rivela.
Sì, è costretto a metterla di fronte alle cose come stanno.
Di questa terra, insomma, sostanzialmente. Comunque, ripeto, è un film sicuramente importante, insomma, no? Che ripeto, un film difettoso per certi versi, certe lungaggini pure non aiutano, secondo me, soprattutto quando parlano gli uomini d'affari, così potevano essere un pochino più stringati. Però nel complesso è un'opera affascinante, insomma, poi c'è onirica e visionaria.
Anche come dicevi te giustamente, psichedelica in certi momenti.
Psichedelica in certi momenti, ma di grande suggestione quando stanno nella valle, così dove lui poi era atterrato sostanzialmente, e in cui lui in certo modo si fissa proprio perché immagina di vedere nello spazio, o forse vede, chi lo sa, o forse sogna, la sua famiglia, e lei si spaventa perché lo vede totalmente assente, lo chiama varie volte e lui non risponde.
Sì, e tra l'altro ovviamente capisce che la sua gelosia è assolutamente fuori luogo, se vogliamo.
Infatti. Quindi allora, ripeto, un'opera importante.
Allora, caro Marcello, siamo alla dirittura finale del nostro racconto. Sono le 14.41 in diretta martedì 5 maggio 2026. Nella nostra rubrica Visti in prima visione, Marcello Gerardi ci ha portato nel film L'uomo che cadde sulla terra del 76, ovviamente. E la rubrica si chiama Visti in prima visione proprio perché il nostro cinefilo Marcello Gerardi ebbe l'opportunità di assistere alla proiezione all'epoca della prima visione sul grande schermo e ci racconta ogni volta in quale sala ciò avvenne.
Nel cinema Farnese.
Sì, io pure mi ricordo molto bene dove l'ho visto. Per fortuna il Farnese è ancora, diciamo, agibile e attivo. Io lo vidi nel mio piccolo regno che era il cinema Ausonia.
L'Ausonia, sì,
che aveva comunque un bellissimo schermo, un ottimo impianto che in confronto a quello di altre sale d'essè era veramente spettacolare.
Sì, infatti secondo me il Farnese non è neanche all'altezza di questo.
Lo schermo non è mai stato il suo pezzo forte, se vogliamo.
Non aiutava.
Ultimo passaggio prima della chiusura. È un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult e Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore.
Allora, per dirla tutta, se paradossalmente Bowie fosse riuscito a imporre la sua colonna sonora, dal film avrei dato 4 e mezzo addirittura. Così, senza far nessun torto a Tomo Yamashita, per carità, un grandissimo artista anche lui, comunque considerate le lacune, così do un 3 e mezzo.
Sì, a proposito di Tomo Yamashita, ricordiamolo, ha fatto parte per esempio di un super gruppo insieme a Steve Winwood, Klaus Schulze, Michael Shrieve, che era il batterista dei Santana, Aldi Meola, insomma un musicista che sicuramente...
Nel film, secondo me, la musica di Bowie, di Lowe in particolare, avrebbe dato quel cupo senso di drammaticità di cui forse aveva maggiore bisogno, secondo me.
Non lo sapremo mai, ovviamente.
Non lo sapremo mai, infatti. Bowie si rammaricò molto, tant'è vero che gli mandò proprio il disco. Quindi questa è la mia colonna sonora per il film che abbiamo fatto.
Allora, la colonna sonora del film presenta anche dei brani non originali, non composti per l'occasione, e secondo me, al netto delle osservazioni di Marcello, che condivido, però un brano è sicuramente molto azzeccato, che è quello che chiude il film con l'inquadratura nella terrazza dove c'è questo bar. Non a caso il brano è di una struggente malinconia che già nel titolo Stardust ci porta dalle parti appunto di Ziggy Stardust. Qui nella versione di Artie Shaw con la sua orchestra salutiamo Marcello con l'ascolto appunto di Stardust. Grazie ancora Marcello, alla prossima.
Grazie a te e buon proseguimento Fabrizio.
radiocittaperta.it, la tua radio online.